Maracanã.
Buon pomeriggio a tutti.
Il ritmo.
Il ritmo, avete sentito? C'è lui, poi lo risentiremo, il nostro mister Gigi Gagni. Un cordiale buon lunedì da Marco Piccari
e da Alessandro Sticocci. Buon lunedì, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ormai
vai
è luna.
Vai.
Buon pomeriggio.
No? Già, appena sono tornato, già me ne devo andare.
Un attimo, perché qua c'erano proprio fortissimo, è iniziato subito Sticozzi. Allora, buon lunedì a tutti, benvenuti ad una nuova settimana, una settimana che poi ci porterà alla ripresa del campionato, ma prima di ripartire c'è l'impegno della nazionale questa sera, una nazionale che si gioca con l'Ungheria il primo posto nel girone, visto che Bufera ieri sera da qualche parte, insomma, sulla nazionale, vabbè, però ne parliamo insomma di questa nazionale che si approccia a questa partita che deve vincere assolutamente, Alessandro, con delle scelte che sono obbligate, una serie di forfè che abbiamo assistito in questi giorni, l'ultimo quello di Immobile, che come sempre fa discutere.
Sì, perché sono sempre dei forfè a metà, nel senso che è un giocatore che si infortuna, solo che poi arriva la coda di polemiche dicendo ma lui starebbe bene, è Lotito che lo fa tornare indietro. Sarebbe curioso chiederlo direttamente al ragazzo, perché secondo me queste cose poi le sanno direttamente i protagonisti, perché naturalmente i medici della nazionale non possono parlare granché, perché Marco è una partita decisiva, facevi bene a dirlo, perché quando dovessimo vincere e vinceremo appunto il gruppo 3, non è facile però vincere in Ungheria, l'Ungheria è prima 10 punti, ha appena battuto la Germania, tra l'altro a casa sua, dove noi abbiamo preso 5 gol, se non vado errato, in casa dei tedeschi, e prima 10 punti, noi siamo secondi a 8. Dicevi formazione obbligata, con la formazione obbligata con l'Inghilterra abbiamo vinto, però questo possiamo
dirlo.
Esatto,
esatto, poi ne parliamo, perché tra poco ci collegheremo con Raimondo De Magistris, che ha seguito un po' tutta la settimana della nazionale italiana in questo periodo, quindi ci racconterà anche un po' di ieri sera, del post conferenza, di queste scelte, ne andremo a parlare insieme. Ma ci sono tanti argomenti anche da affrontare, ci avviciniamo, ripartiamo già da domani passo dopo passo alla ripresa di questo campionato, ma abbiamo anche visto delle dichiarazioni, letto delle dichiarazioni abbastanza importanti in questi giorni, che sono arrivate anche dal Festival dello Sport che abbiamo seguito a Trento per tutta la settimana con Luca Cilli, che poi sentiremo naturalmente nei prossimi giorni. Insomma, c'è tanto di cui approfondire, ad esempio Maldini dice delle cose molto importanti anche in chiave Leao, poi ne parleremo, apriremo una parentesi Milan nel corso di questo pomeriggio, caro Alessandro, con i nostri ospiti. Ci sono anche le parole di Batistuta, che apre alla Fiorentina, delle belle parole, e potrebbe essere, lo chiederemo poi anche nel corso del pomeriggio, un aiuto per l'italiano avere una figura così vicino in questo momento alla Fiorentina, no? Un tecnico che per la prima volta si trova ad affrontare l'Europa, quindi potrebbe essere sicuramente un aiuto in più. E poi c'è la bordata di Kulusevski.
L'ennesima, lasciami dire, però, perché non di Kulusevski, ma nel senso è poi tutto un mondo che si sta rivoltando però, verso la Juventus e verso però, Allegri. Lui li ha proprio messi a confronto, è vero, la sua è più pesante.
Ne parleremo, perché quelle parole che abbiamo letto di Kulusevski a noi qui a Maracanã ce l'aveva anticipate
più di una volta,
ma tanto tempo fa, ma all'inizio proprio di tutta una serie di vicende con il passaggio di Kulusevski e Bentancur la Juventus, lo stesso discorso su Perisic, ce l'aveva anticipate Massimo Brambati.
Esatto.
Quindi è Radio Londra,
ma
ho capito, ma lui c'ha un collegamento speciale che noi non riusciamo così in qualche modo a intercettare, ma piano piano ci arriveremo su queste parole su questa Radio Londra. Però insomma dice delle cose molto importanti che tra poco ne parliamo, anche perché credo che meritano un approfondimento, ma io ho letto già sui social chi si offende, si arrabbia, perché non le dice prima. Ma perché un giocatore deve dire certe cose prima? Domande che vi faccio io. Sta lavorando con un allenatore e che secondo voi... ma noi non lavoriamo, lavoriamo poco fisicamente. Avete mai sentito? No. Cerca di fare del meglio con l'allenatore, seguendo quelli che sono poi le indicazioni, i principi di uno staff, di un allenatore. Quindi io non ho mai visto un giocatore che di punto in bianco dice ma noi con questo allenatore non lavoriamo.
Abbiamo sentito Çalhanoğlu dire che abbiamo perso anche per colpa di Inzaghi, però raramente sentiamo.
Si può pure dire che
non dice non lavoriamo, anche perché poi immagino la reazione dell'allenatore: ah, ok, non lavori abbastanza. Bene, giri di campo da adesso fino a domani notte. Kulusevski si è pure preso il suo tempo. Lui ha detto: non ho cambiato nulla di me stesso. Il cambiamento è stato passare da Allegri a Conte. Una persona motivata come lui, uno così quando ti parla ti entra per forza nel cuore. Non voglio dire che uno sia meglio dell'altro, però grande rispetto sia per Allegri che per Conte, ma il lavoro e l'idea di calcio sono completamente diversi. Secondo me si è pure preso il suo tempo, nel senso, ha ottenuto comunque dei risultati, non ha vinto nulla con Kulusevski al Tottenham, ma ha ottenuto dei risultati rinascendo come giocatore. Si è preso un po' di tempo anche per farli adagiare questi risultati, e poi gli avranno chiesto: Kulusevski, ma come mai questo cambiamento? E secondo me, più che tirare l'orecchio ad Allegri, lui voleva pure fare i complimenti a Conte, che probabilmente gli sta dando indietro
però
tanto.
Ha detto delle cose importanti, poi ci torniamo e le andremo anche a rileggere bene. Allora, io direi una cosa: nel, diciamo, partire così, stiamo anche facendo, mi sembra, un paio di sondaggi, giusto Ale? Uno è partito questa mattina, che riguarda sempre un po' la questione Immobile, poi lo andiamo a riprendere. L'altro invece riguarda un po' gli infortuni, perché ci sono... Nel ritornare al campionato attendiamo anche le sfide di questi giorni, però cominciano a esserci degli assenti importanti che nella ripresa del campionato. Alcuni potrebbero essere assenti, altri è sicuro che invece saranno assenti, e quindi gli allenatori dovranno già fare i conti in questi poi 43 giorni che andremo così a raccontare, dove saranno pieni zeppi di partite tra campionato, coppe, turni infrasettimanali, quindi sarà uno sprint fino alla sosta di questo campionato. Gli allenatori dovranno fare i conti anche con delle assenze importanti.
Quale infortunio infatti pesa di più al ritorno dalla pausa delle nazionali, tra infortuni che sono stati patiti proprio in campo con la maglia della nazionale e alcuni che invece erano stati scoperti prima? Maignan per il Milan, Politano per il Napoli, Immobile per la Lazio, Brozovic per l'Inter. Quattro alternative, votate su Twitter o al 331-8200-213. È testa a testa serratissimo tra Maignan e Brozovic. Per ora, per quanto concerne chi ha votato su Twitter, 42,3% per uno. Non peserà l'assenza di Politano al Napoli, non ha proprio votato nessuno per ora per Politano. Qualche voto per Immobile c'è, forse Immobile, Marco, prende pochi voti perché è probabile che possa tornare in campo già nella prossima gara.
C'è anche quello... Cop Myers che dobbiamo aggiungere.
Va aggiunto perché va comunque valutato. Lui è stato molto importante nell'avvio dell'Atalanta. Immobile che si lega al secondo sondaggio, lui bloccato a Malpensa, non parte per Ungheria-Italia. La gestione del bomber della Lazio è deleteria per questa nazionale, avevano chiesto già a partire da stamattina Andrea Mollas e Lorenzo Beccarisi, e in tanti, tre quarti praticamente delle persone, hanno detto: no, i problemi della nazionale sono altri, non Ciro Immobile.
Non Ciro Immobile. Dunque, questi alcuni sondaggi che andremo ad affrontare insieme. Io direi andiamo ai titoli e poi partiamo. Tra poco ci collegheremo anche con Budapest, dove c'è Raimondo De Magistris, un po' di ultimissime sulla nazionale, qualche, diciamo così, anche numero percentuali su queste partite della National League. Insomma, abbiamo appena cominciato questo lunedì di Maracanã, e allora andiamo ai titoli e salutiamo anche Andrea Magliocca al di là del vetro. Vai! Italia, premio di consolazione questa sera contro l'Ungheria, è importante vincere per balzare al primo posto del girone, e questo potrebbe in parte, non dico far dimenticare, ma così un po' diciamo alienare un po' la ferita del mondiale non centrato.
Conte è Max, il parallelo proposto da Dejan Kulusevski in seno al Tottenham si aggiunge alla fronda di contestazioni verso Allegri. Lui a chiare lettere vede una differenza netta tra i due allenatori.
Le ansie di Simone, Inzaghi naturalmente, Brozovic, Skriniar, che si continua molto a parlare di lui, della sua situazione contrattuale, queste sirene che continuano a suonare, chissà che non distraggano un po' il giocatore che non sta certo vivendo un grande inizio di stagione.
Detta le regole, Paolo Maldini conferma la linea del Milan: crescita e sviluppo sostenibile. Direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento si concentra anche sulla questione di Rafa Leao e prova a disegnare il Milan del futuro, quello dei prossimi anni.
Batistuta chiama Firenze e insomma lui sarebbe pronto a tornare alla Fiorentina, chissà, per dare una mano, ne parliamo. Allora, questi sono un po' di titoli, un po' di argomenti e naturalmente poi seguiremo lo sviluppo di tutto questo pomeriggio e sentiremo anche le vostre voci un po' pigre in questa mattinata, sto vedendo, quindi vogliamo anche la vostra partecipazione. Lasciami dire anche che ho scoperto questo fine settimana, sono stato ad un evento di una radio che fa parte del nostro gruppo editoriale di Radio Bianconera, che è stato organizzato un bel evento e ti devo dire che sono partecipato con grande piacere a questa serata dove si è parlato naturalmente di calcio e devo dire che ho scoperto che molti ascoltatori poi di Maracanà seguono Radio Bianconera e viceversa, e questo ci fa molto, molto piacere anche per conoscere diciamo così tante opinioni, anche visioni diverse, e questo fa sì che poi ci sia un confronto sempre molto, molto sereno da questo punto di vista. Mi ha fatto molto piacere e volevo salutare anche tutti coloro che erano presenti e diciamo questa cosa mi fa piacere, perché poi insomma è vero che sono due radio differenti dove da una parte c'è un argomento più monotematico, perché è chiaro, essendo una radio incentrata sulla Juventus come ad esempio Radio Firenze Viola sulla Fiorentina, però c'è un'apertura anche ad altri tipi di situazioni e questo mi ha fatto molto, molto piacere. Allora, detto questo ci aspettiamo questa partita dove le scelte, no, ad esempio di questa sera, sono abbastanza obbligate, no? Possiamo dire, Alessandro, poi tra poco ne parliamo anche con Raimondo, di una nazionale che arriva con davanti aggrappata a Raspadori, che ha fatto molto bene contro l'Inghilterra. A me è scappato una sorta di accostamento, sono stato sfondato proprio da questo punto
l'ho
di
letto,
vista.
L'ho letto.
Che poi non era un paragone.
No, era una prospettiva che tu vedevi in merito a Raspadori, che somigliava nelle movenze, esatto, o in alcuni colpi tecnici, sì, in crescita, in prospettiva, a Bruno Giordano.
Ma io l'ho spiegato, insomma, siamo di fronte ad un giocatore con un baricentro basso, piccolino, tecnico.
Comunque potente, difficile, più che potente, difficile da spostare.
Esatto, forte fisicamente come lo era anche Bruno Giordano. Sento sempre dire, ma gioca solo con un piede Raspadori, non è vero, perché usa entrambi i piedi e lo ha dimostrato più di una volta.
L'Inter segnò di sinistro l'anno scorso.
Questo
a San Siro,
è chiaro,
Milan
che
pure.
Quando uno dice che nelle movenze può ricordare in alcuni movimenti, in alcune situazioni di gioco, non vuol dire che sia uguale. Giordano è un grandissimo, uno dei più grandi attaccanti italiani, chi non ha avuto il piacere di vederlo si è perso tantissimo, però forse stilisticamente, diciamo così, mi sembra l'attaccante che si possa un po' più avvicinare a quel tipo di caratteristica di giocatore, no?
Sei pure nella ricerca della giocata, nel senso nella ricerca della giocata qualitativa, non banale, del rischio, del provare, esatto, anche il tiro bello, il tiro difficile e non solo quello efficace. Secondo me un po' ci stava.
Sì, ma ti ripeto, non vuol dire che sia uguale, perché sarei un folle a dire che Raspadori è uguale a Bruno Giordano, ma ripeto, in alcune situazioni, ecco, tecniche può cercare di intraprendere quel tipo di strada, ma glielo auguriamo, perché significa veramente aver di fronte un attaccante di grande diciamo valore, importanza. Ha fatto un grandissimo e bellissimo gol contro l'Inghilterra, questo non significa però che da quel gol viene fuori quel giudizio. Ne parlavamo noi già tempo fa di questa cosa qui a Maracanã, ma ne abbiamo parlato anche con Bruno Giordano, che ha detto che in certe situazioni ci può stare questo tipo di avvicinamento a lui, ma ripeto, non vuol dire uguale, non vuol dire nemmeno metterlo a confronto. Poi devo dire una cosa, Alessandro, che il bello di questo sport è anche questo, che ti consente molte volte, quando tu vedi un giocatore, di fare degli accostamenti. E non dico di fare il paragone eccessivo, perché secondo me poi, ad esempio, no, adesso sto vedendo le immagini di De Catelare, l'accostamento a Kakà è molto prematuro, può ricordarlo in alcune giocate, però è un accostamento molto forte per quello che ha fatto Kakà. Noi gli auguriamo a questi giocatori di arrivare a quel livello, però se uno lo deve descrivere ci può stare anche fare un riferimento di questo tipo.
Sì, diciamo che raramente quando un giocatore viene accostato a un altro che ha fatto casomai la storia di un club, quello lo riesce ad equivalere, e rarissimamente riesce addirittura a fare meglio. E poi in particolare accostarli in riferimento proprio ad epoche diverse, forse Kakà è più vicino a De Catelare rispetto, sicuramente, anzi, a quanto Bruno Giordano a livello di linea temporale lo sia con Raspadori, però l'accostamento ti dà anche la possibilità di vedere come casomai l'occhio del tifoso, che naturalmente può essere un tifoso e basta, un tifoso esperto come può essere tu o altri comunque cronisti che hanno visto dal vivo e più continuità tante partite, avere pure una lente di ingrandimento diverso, cioè ognuno di un giocatore vede qualcosa, puoi vederci qualcosa e non è detto che oggettivamente tu stia vedendo il vero. Quando poi te lo confermano protagonisti, che poi tra l'altro Bruno Giordano l'ho intervistato due volte quest'estate e ho avuto il piacere, è molto sincero, non avrebbe avuto problemi a dire no, Raspadori non c'entra assolutamente niente con me, dato che è anche un po' geloso giustamente delle sue qualità che furono Giordano, e Raspadori poi è andato al Napoli dove Giordano ha fatto la storia, se lo dice lui probabilmente poteva starci. Abbiamo iniziato dicendo ci aggrappiamo a Raspadori, Raspadori e non solo, perché probabilmente c'è un ballottaggio in avanti, io però direi di non svelarlo perché potremmo chiederlo direttamente a Raimondo De Magistris, quindi non rubiamogli probabilmente il focus del collegamento perché forse il dubbio è solo lì.
No, assolutamente, il dubbio è lì, poi tra poco ci colleghiamo e lo vediamo. Una nazionale che va ancora una volta per un vestito tattico diverso rispetto a quello che ci aveva fatto vedere Mancini fino a poco tempo fa, insomma un po' per difficoltà, un po' quasi obbligato, va di nuovo per la conferma di questo 3-5-2 che è un modulo che ad esempio in Italia stanno usando parecchie squadre,
quasi
perché
tutti,
se andiamo a vedere
ormai.
L'Inter gioca con questo modulo, la Juventus si vuole rilanciare attraverso questo modulo, stiamo leggendo, e comunque l'ha praticato, l'Udinese mi sembra giochi in questa maniera, l'Atalanta è un po' un mix in questo momento,
è vero, ogni tanto passa a 4, la Roma gioca a 3,
la Roma gioca a 3, e poi abbiamo lì davanti la Lazio invece che va, e il Milan, e vanno per una, e il Napoli anche per una difesa tutta a 4, queste tre squadre, quindi però è un modulo che vediamo con una maggiore regolarità rispetto al passato, e chissà che questa, io pensavo anche alla nazionale italiana in prospettiva rientro Immobile, perché prima o poi questo giocatore dovrà ritornare a disposizione di Mancini, è stato un po' sfortunato, io dico in questo periodo, non penso che ci sia un qualcosa di voluto da parte del giocatore, questo mi sento di escluderlo categoricamente, perché è un giocatore che l'abbiamo sentito il racconto che ha fatto Sullo, mi sembra proprio venerdì qui da noi, che l'ho avuto, no venerdì mi sembra, giovedì, che è stato con noi in collegamento, ci ha raccontato un po' questo giocatore, ha detto uno che veramente si sacrifica tantissimo, non molla mai, vuole sempre esserci, quindi il fatto che sia stato fermato precauzionalmente può essere dovuto anche ad una, mettiamola così, diciamo esigenza di non peggiorare la situazione, come ha detto lo stesso allenatore, lo stesso CT della nazionale, oppure ci potrebbe essere stata anche un'attenzione particolare del club di appartenenza in questo momento per non rischiare di avere un problema più serio. Certo è che il giocatore aveva dimostrato l'interesse alla nazionale perché voleva partire.
Aveva proprio detto.
E quindi voleva esserci. Ecco, forse poteva essere lasciato andare. Ecco, questo se qualcuno l'ha affermato, poteva anche essere lasciato andare per stare vicino ai compagni, come succede in altre nazionali, che poi gli infortunati comunque ci vanno e stanno lì vicino ai compagni in attesa, diciamo, del match.
Pure perché una settimana fa aveva detto volevo lasciare l'azzurro, però quando si hanno certe delusioni si pensano mille cose, è stato decisivo mister Roberto Mancini che mi ha fatto rimanere qui e ha detto sono ricordato come l'attaccante del mondiale mancato, nessuno mi ricorda come il 9 dell'europeo vinto, e lui probabilmente dentro di sé tiene più ad essere il 9 della nazionale che il 17 della Lazio, per quanto la Lazio se la sia naturalmente tatuata addosso e abbia fatto lui la storia della Lazio, e la Lazio la sua di storia. Però rispetto ad altri centravanti del passato che chiudevano con la nazionale a 28 anni, 30, se ne andavano polemicamente, Immobile ci ha sempre tenuto tanto e in campo abbiamo visto quanto ci abbia tenuto. A proposito di paragoni, ci arriva un messaggio, te lo leggo perché puoi rispondere tu, io non ne so così
ho
tanto
letto,
purtroppo.
Ho letto, un po' dura.
Al 787 finale, parlando di paragoni, qualcuno ha paragonato Kvaratskhelia al grande Francescoli, che ne pensi di quel tanto sacrilegio, addirittura scrivo.
A me sembrano due giocatori completamente differenti.
Io ho visto Francescoli, ha fatto un gol a 60 anni in un amichevole l'altro giorno, incredibile.
Mi sembrava un giocatore un po' diverso, non proprio come il Giorgiano, proprio per ruolo, anche per caratteristiche. Faccio fatica ad accostarlo a questo giocatore, poi per carità magari chi lo ha fatto ci ha visto delle cose, è giusto anche rispettare questo tipo di accostamento, personalmente non mi sembra proprio la stessa cosa. Credo che siano anche ruoli differenti, giocatori con caratteristiche diverse. Ciò non toglie che sono due giocatori straordinari. Francescoli lo è stato, Kvaratskhelia, insomma, mi sembra che abbia avuto un impatto devastante, enorme in questa Serie A con la maglia del Napoli. E bisogna fare soltanto i complimenti a chi lo ha preso e chi lo ha scoperto. Ecco.
Perché sì, poi dopo sì,
tutti quanti c'erano i contatti, però non ha preso nessuno, perché ho letto che c'era il Milan, c'era la Juve, c'era l'Inter, c'erano tutti, c'era mezzo mondo su questo giocatore, però l'ha preso il Napoli, quindi evidentemente sono stati più bravi di tutti.
C'erano squadre estere anche, poi la Napoli che ha proseguito sull'onda lunga, quelli che sono stati gli acquisti forse pure di Anguissa dello scorso anno. Abbiamo scoperto che un difensore del campionato turco come Kim, sì, pagato comunque 20 milioni, un difensore del campionato turco del Fenerbahce, riesce a non far rimpiangere Koulibaly. Tanti dicono, occhio però ragazzi, sono passate soltanto 7 giornate, i cavalli si vedono all'arrivo. È vero pure però che se queste 7 giornate le prendi e le riproponi sparse in giro per tutto il torneo, sparse per le altre 31 che mancano, questi sono giocatori che rischiano di pesare individualmente all'interno di un collettivo che già funzionava, perché l'anno scorso il Napoli funzionava.
No, ma poi Alessandro, il Napoli è quello che ha cambiato in maniera netta certe situazioni, cioè lasciando anche andare via dei giocatori che, oltre a essere forti, credo che potevano dare un grosso contributo di personalità all'interno dello spogliatoio. Ma che non sia stata proprio anche questa l'arma vincente del Napoli in questa partenza, cioè ricreare un ambiente nuovo, ma anche con gerarchie diverse, dove forse non c'è un vero leader, ma c'è il gruppo che è diventato leader. Potrebbe anche essere questa una chiave di svolta del Napoli di Spalletti, cioè non c'è più un giocatore che poi Spalletti, è vero che in passato ha avuto dei problemi proprio con quelli un po' forti, con i cosiddetti leader, avendo invece una squadra dove non spicca una figura, io non vedo una figura di questo tipo attualmente nel Napoli, ma vedo più proprio un discorso di gruppo che insieme può cercare di arrivare il più lontano possibile, e che non sia proprio questa l'arma vincente del Napoli, e che in un certo senso possa dare anche un po' più di tranquillità a Spalletti, cioè avere in mano un gruppo e non gestire un singolo che spicca dal punto di vista della leadership. Io non so adesso se questa cosa può funzionare o meno, poi magari ne parliamo anche con i ospiti oggi, però ci stavo riflettendo. Lui ha avuto dei problemi con alcuni leader, io credo che quello che poi è stato il problema più grande è quello con Totti, sì. Perché poi Icardi, quello che è successo, abbiamo visto che tutto sommato non era matto Spalletti, no? Quindi perché,
no, chi pensava che fosse matto Spalletti era matto all'epoca. Icardi aveva finto un infortunio e si era estrapolato e estraniato da una stagione, lasciando la sua squadra senza attaccanti. Da un giorno all'altro, chi sia, quale sia il tenore, io non giudico la persona, ma pure professionale della procuratrice, ormai ex moglie che lo accompagnava, chi non se n'è accorto è perché probabilmente era distratto, e dico beato lui, giustamente, dal fattore estetico, da che tipo di persona proprio fosse, da quali fossero i valori che muovevano l'essere umano Vandanara. Icardi adesso è andato a farsi dimenticare nel campionato turco come un simil Mario Balotelli e quant'altro. È vera una cosa che tutti quelli con cui ha litigato Spalletti poi bene o male hanno finito, cioè, Totti ha smesso di giocare perché ha smesso, ha dato l'addio al calcio. Icardi non è più un giocatore da anni ormai, e Insigne tutto sommato, se il litigio secondo me che era più con la società per il rinnovo che con l'allenatore,
sì,
comunque lo faceva giocare sempre,
sì, Insigne giocava, non credo che c'era
sempre
un problema,
sempre titolare, lo difendeva, lui tirerà sempre i rigori, lo difendeva, infatti, pure davanti alle telecamere. Insigne è andato a giocare in Canada, quindi non che Spalletti faccia sempre bene a mettersi contro il leader della situazione, però la tabula rasa, il reset dello spogliatoio, forse pure meritocraticamente ha fatto uscire fuori i giusti valori, e ha anche rivalorizzato una serie di giocatori. Parlando con Tarantino, il nostro inviato, il Mario Rui di quest'anno è un giocatore completamente diverso, Di Lorenzo vive di altre sicurezze, pure il caso del portiere potrebbe aver rafforzato psicologicamente il ragazzo.
Non aveva questo grande, diciamo così, fiducia nei confronti del portiere Spalletti a inizio stagione, poi l'ha trovata in corsa, e devo dire che secondo me
se l'è conquistata.
Se l'è conquistata, ma c'è stato quell'episodio del rigore parato che sai, ci sono delle situazioni, sì, durante una stagione, durante anche la vita di qualsiasi professionista, in questo caso di uno sportivo, c'è un fatto che può veramente dar vita a qualcosa di diverso, di nuovo, e che Meret secondo me ha trovato in quel rigore parato che fu molto importante. Ci arrivano dei messaggi come sempre al 331 8200 213, anche degli audio, prendiamo subito al volo un audio, vediamo di che cosa si tratta, vai.
Sapete cosa ci vorrebbe secondo me per far capire Allegri e ai giocatori della Juve, società e tutti che veramente ci stanno deludendo? Volete sapere? Lo stadium pieno e caldissimo ci vorrebbe, allora sì che li si farebbe capire. Dai, forza Juve fino alla fine!
Okay. Scatenato il nostro ascoltatore.
Sì, abbiamo fatto un parallelo con Radio Bianconera. Ha fatto: senti, dato che sono prenti cugini o fratelli, tiriamogliela là. Però è interessante il discorso. Ma... per reagire ad Allegri, riempire lo stadio. È una cosa che la Juventus ultimamente non sta facendo granché.
Sì, ma non credo che sia adesso, con tutto il rispetto, la soluzione al problema. No,
ma no, quindi, avere qualche spettatore in più in tribuna, no, non sarà la soluzione, però ci sta.
Dunque, ciao Marco, ormai la nazionale è diventata un peso per i giocatori e i club, è imbarazzante certe vicende, se guardate i giocatori stranieri che giocano in Italia non fanno queste farze per non farsi convocare, ma ci vanno anche infortunati. Mentalità, orgoglio di vestire e giocare per la propria nazionale, qua nessuno sembra avere questo spirito, che in effetti un po' si è perso, perché... si è perso da parte di tutti, però, perché noi ci sentiamo vicini alla nazionale soltanto quando ci sono gli eventi, ossia c'è l'europeo, allora si va avanti, tutti a tifare per l'Italia. Mondiale, stesso discorso. Poi quando si tratta invece di stare un po' vicino alla nazionale per cercare di costruire qualche cosa, per ripartire da momenti difficili, viene vista sempre come un impiccio. In realtà quando non ci sono gli eventi, tutti vivono la nazionale come un impiccio. Se tu vai a parlare con la stragrande maggioranza dei tifosi quando arrivano le convocazioni, che però dovrebbe essere una cosa diversa, cioè quando io negli anni 80 vedevo le convocazioni, che erano tutte o Juventus o Inter o Milan, no? Queste erano le tre squadre che rappresentavano la nazionale, il blocco. E i tifosi delle proprie squadre non vedevano mai un giocatore della loro squadra vestire la maglia azzurra. Quando c'era era un motivo d'orgoglio, dicevo: hai visto, anche noi abbiamo un giocatore in nazionale. Adesso vuoi mettiamoci tutti questi eventi negativi della mancata partecipazione al mondiale, però le convocazioni adesso vengono vissute come da tutti, ecco, mo prende il giocatore, si infortuni e quindi dopo non rientra la nostra squadra, come facciamo, dobbiamo fare, vengono viste in questa maniera. È anche vero che si è abbassata la qualità dei giocatori. Prima la convocazione era per i più forti giocatori, per quelli che si erano messi in mostra in maniera importante in campionato. Adesso c'è una girandola di convocazioni che io in parte capisco in Mancini, perché se andiamo a vedere sono pochi gli italiani che sono presenti nelle varie squadre. Quindi devi andare proprio a raschiare il barile fino in fondo, a cercare dei giocatori anche che non hanno mai giocato. Vedi Zaniolo è forte, ma Zaniolo l'ha convocato quando ancora nella Roma niente. E ci ha avuto il coraggio. E ci ha avuto il coraggio. Così ha fatto con altri giocatori.
Perché tu dici si è perso lo spirito? Secondo me è un bel po' di tempo, però. Io ricordo dopo il mondiale Totti ritirarsi a 31 anni dalla nazionale per dire: voglio giocare più partite possibili con la Roma. Con la Roma si è ritirato 10 anni dopo.
Ti devo fermare perché abbiamo sforato di un paio di minuti. Dobbiamo andare da Raimondo De Magistris. No, colpa anche mia, ci mancherebbe. Break e torniamo subito.